Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
Buonasera e ben trovati, un'altra puntata di Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola, Lara Pipitone e
Chiara Pappalardo, buonasera.
Eccoci qua, allora torniamo a parlare di scuola, vi ricordiamo però prima i numeri se volete contattarci. Allora, per chiamare in diretta è 02 33 001 001, oppure 331 6214 013 se volete scriverci dei messaggi, o una mail a diretta@popolarenetwork.it. È un po' che non lo facciamo, quindi vi ricordiamo anche la nostra personale, cioè personale della trasmissione, casella di posta elettronica, che è scuola@radiopopolare.it. Allora, ritorniamo a parlare di scuola e torniamo questa sera a farlo in modo tematico. Qualche tempo fa avevamo annunciato che avremmo preparato alcune puntate sulla didattica delle diverse discipline. Abbiamo inaugurato, questo è un recap in caso vogliate andare a riascoltare le puntate, abbiamo inaugurato questa serie di trasmissioni parlando di didattica della storia e poi di didattica della filosofia. Oggi invece parleremo di didattica della scienza. La settimana scorsa, se ricordate, abbiamo approfondito il tema della riforma degli istituti tecnici che è stata avviata nel 2022 ed è giunta adesso a completa definizione. Uno dei problemi che abbiamo messo in evidenza è il fatto che una disciplina fondante come le scienze venisse sacrificata per lasciare spazio ad ambiti disciplinari professionalizzanti. Questo già dal biennio della scuola superiore. Allora oggi vogliamo soffermarci su questo, perché consideriamo la scienza una disciplina fondante e perché è opportuno che occupi uno spazio così centrale nella scuola, in tutti gli ordini di scuola, dall'infanzia fino ai livelli più avanzati dell'istruzione.
Alcuni di noi probabilmente pensano alla scienza come un insieme di definizioni, di classificazioni, di leggi, insomma, come a qualcosa da memorizzare. Però questa è solo una parte del quadro. In realtà la scienza, prima di tutto, è un modo di pensare, un linguaggio per interpretare il mondo ed è un approccio alla realtà che ci insegna a osservare, a porre domande e a cercare spiegazioni. E proprio qui sta uno dei suoi primi grandi valori educativi. La scienza ci abitua alla curiosità. In un contesto formativo questo è fondamentale, imparare a chiedersi perché e come non è una cosa scontata ed è una competenza che va coltivata e sostenuta. Ci sembra che la didattica della scienza, quando efficace, non si limiti quindi a fornire risposte, ma assolva il compito molto più importante di stimolare nuove domande. Ed è un po' come fa la filosofia, ne avevamo parlato ampiamente qualche settimana fa, e dicevamo che è nelle domande che aprono che la scuola prende forma, perché è lì che il pensiero si mette davvero in movimento. Però ci vuole tempo per fare questo, e ci riferiamo proprio all'orario didattico, ci vuole tempo, ci vuole un orario disteso, ed è per questo, ribadiamo, che abbiamo sostenuto la settimana scorsa che la riforma dei tecnici non rispetta la crescita intellettuale dei ragazzi.
E poi c'è un secondo aspetto che è strettamente legato a questo e che riguarda il pensiero critico. Lo sappiamo, stiamo vivendo un'epoca in cui siamo costantemente esposti a informazioni di ogni tipo, abbiamo notizie e dati che spesso sono contraddittori. Allora la scienza ci insegna a distinguere tra ciò che è verificabile e ciò che non lo è, tra un'ipotesi e una prova o tra una convinzione personale e un risultato fondato su alcune evidenze. In questo senso la formazione scientifica, forse ancora più che in passato, pensiamo sia necessaria per esercitare una cittadinanza consapevole.
E poi non possiamo dimenticare il legame tra scienza e vita quotidiana. Insomma, la scienza è ovunque, dalla tecnologia che utilizziamo ogni giorno ai temi legati alla salute, all'ambiente, all'energia. Comprenderne i principi di base significa avere strumenti per orientarsi nel presente e per prendere delle decisioni informate. E poi è dell'ultimo aspetto cui vogliamo accennare adesso e che vogliamo mettere in evidenza in queste prime parole introduttive. La scienza ha anche una dimensione culturale. La scienza è parte della storia dell'umanità, è parte della storia dello sviluppo dell'umanità, delle grandi scoperte e anche degli errori. Raccontarla a scuola significa trasmettere non solo contenuti, ma anche il senso di un percorso collettivo che è fatto di ricerca, di dubbi, di tentativi e di cambiamenti.
E quindi in questa puntata proveremo a capire meglio che cosa significa insegnare scienze e com'è possibile farlo. Quindi come si può rendere la scienza accessibile e coinvolgente e ovviamente significativa per tutti gli studenti. E poi quale ruolo possono avere gli insegnanti nel trasformare questa disciplina in un'esperienza di scoperta e non solo di studio. Ne parleremo allora con Mikol Ivancic, che è insegnante di scuola secondaria di primo grado, e con alcuni esponenti della Scuola Rinnovata Pizzigoni di Milano, che poi vi presenteremo, e con Emanuele Cocco, che è docente dell'Università di Catania.
Allora, iniziamo, do volume, con Mikol Ivancic, che è insegnante, ma è anche appassionata di astronautica, di astronomia, è una radioamatrice e molte altre cose, e ha partecipato a diversi progetti di portata nazionale e internazionale. Allora, Mikol, stasera è qui con noi in studio. Vuoi salutare?
Sì, grazie.
ben arrivata,
grazie a te. Allora, come dicevo prima, sei insegnante, ma sei anche appassionata di astrofisica e questa cosa ci piace tantissimo. Come entra questa tua passione nella tua pratica didattica? Ti sembra di riuscire a trasmetterla ai ragazzi?
Allora, vi risponderò con tutto il mio entusiasmo. Da sempre sono attratta dal cielo. Nel 2006 ho incontrato l'astronauta Paolo Nespoli proprio in una scuola ed è stato l'innesco per cominciare a portare avanti una didattica spaziale che ormai in effetti da 20 anni promuovo. In che modo? Noi frequentiamo una specie di aula in orbita dove ci rechiamo come se andassimo nello spazio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per approfondire lassù ogni argomento. Per le scuole che volessero introdurre questo tipo di attività, oggi è di supporto la branca educativa dell'Agenzia Spaziale Europea, ESERO, che con squadre di ambasciatori diffonde la cultura di una didattica laboratoriale focalizzata sullo spazio, quindi dove si usano molto le mani. I docenti hanno a disposizione moltissime attività già strutturate per ogni grado di istruzione, ma adatte ad essere personalizzate e adattate ad ogni esigenza, anche insomma creativa o rispetto a necessità specifiche degli studenti. E poi abbiamo uno spazio istituzionale per condividere i lavori che si realizzano. Io sono uno di questi ambasciatori, l'esperienza è molto bella perché ci incontriamo regolarmente, possiamo testare in anteprima alcune risorse didattiche e avere quindi questa primizia e partecipare ad attività di formazione. Tutto questo ci mantiene vivi intellettualmente. L'attività più amata dagli studenti di tutte è Astro Uovo. La sfida è costruire con materiale di recupero, però rimanendo in un budget dato, un lander per far atterrare sano e salvo l'astronauta su un altro corpo celeste. Per simulare l'astronauta usiamo un uovo sodo, perché ci secca sprecare un uovo crudo. Almeno quello sodo si può poi mangiare se le cose vanno male. Per il lander usiamo cotone, palloncini, carta, bigodini, stuzzicadenti, tutto quello che vi viene in mente. Il lancio avviene dalla finestra e il recupero poi è sempre entusiasmante.
Immagino che vi divertiate un sacco.
Sì, a volte qualche commesso ci riprende, però insomma è sempre molto bello. Lo spazio poi ci permette di parlare di inclusione, che è un tema che ci sta molto a cuore. L'Agenzia Spaziale Europea ha selezionato il primo paraastronauta, John McFall, che è stato un atleta paralimpico. le nostre riflessioni sull'inclusione però ci hanno portati a realizzare modelli di costellazioni e della stazione spaziale tattili con scritte in braille. Quindi abbiamo approfondito questo importantissimo strumento di emancipazione culturale per i non vedenti, che deriva da un codice militare nato per comunicare al buio in modo da non segnalare la propria presenza al nemico. Dal braille poi, che insomma è una sorta di coding, abbiamo parlato della macchina Enigma, poi la figura di Alan Turing e poi al coding vero e proprio. Con AstroPy abbiamo inviato un nostro codice in linguaggio Python che ha funzionato sui Raspberry Pi della stazione spaziale. E poi con CePosta per IT abbiamo composto un messaggio che è stato inviato via radio verso un esopianeta, rivivendo lo storico messaggio di Arecibo, quindi con tante suggestioni anche etiche, filosofiche, e sta ancora viaggiando.
Mikol, ti dico un secondo, spostati 2 centimetri leggermente più indietro. Ok, perfetto. Okay. No, okay, è perché sennò ogni tanto rimbomba, perché quel microfono è molto forte. Scusami.
Ci mancherebbe. Poi un'altra attività molto coinvolgente per le scuole è ARIS, che permette a studenti di tutto il mondo di intervistare via radio un astronauta durante la sua missione nello spazio. È un gruppo di lavoro internazionale, quindi ci si incontra con regolari meeting per coordinarsi. A noi europei va bene perché l'orario è UTC, quindi mentre i giapponesi hanno un orario più scomodo. Il progetto è gestito dai radioamatori, sono volontari che con patente nominativo trasmettono in autonomia utilizzando le frequenze radio dedicate. Io sono IU2LXR.
Cos'è che sei, scusa?
È il mio nominativo da radioamatore.
Ah, ecco.
India Uniform 2 Lima X-Ray Romeo.
Ok.
È una specie di targa che ci identifica. Ed in ARIS sono uno degli education mentor, cioè supporto e partecipo alla selezione delle scuole europee che si candidano. A Casale Monferrato poi si trova la TGS, Telebridge Ground Station, di cui faccio parte, ed è una delle 10 stazioni al mondo certificate che gestiscono questi collegamenti. È nata poi dedicata a tutto questo con finalità divulgative la mia associazione culturale, ISS Fan Club. Quindi, in sintesi, a scuola capita di vedermi uscire di corsa con gli studenti, brandendo una radio, per ascoltare l'astronauta che risponde a qualche scuola.
E quindi gli studenti saranno... cioè, felicissima, ma chi è che fa fare queste cose meravigliose?
Sì, un po' meno quando magari l'astronauta risponde in tedesco e loro giustamente sono disorientati, però è sempre una cosa interessante. Tra l'altro, in tempi di cellulari la radio può sembrare un mezzo forse un po' lontano, invece è sinonimo di libertà, di grande libertà. Penso di riuscire a spassionarli, perché comunque introdurre lo spazio nella didattica offre prospettiva e freschezza. Non siamo inchiodati a fare le stesse cose. Recentemente ho saputo di una mia studentessa che adesso ha 24 anni e lavora in Agenzia Spaziale Europea per la missione Bepi Colombo, che è dedicata al pianeta Mercurio. Infine, lo spazio ispira e dà prospettiva. Sono stata e tornerò nel carcere di Bologna. Gli studenti della scuola carceraria hanno riconosciuto un parallelo tra la vita nello spazio e le numerose necessità di adattamento che la loro condizione presente richiede, e ne hanno tratto incoraggiamento nel perseguire progetti per costruire un futuro diverso.
Mamma mia, che meraviglia!
Sì, infatti queste esperienze sono stupende, però secondo noi offrono un modello ai ragazzi, che è il modello di qualcuno che si appassiona di qualcosa e persegue la propria passione. Penso che al di là di ogni insegnamento formale, questa cosa, anche solo l'insegnare che la passione ci può guidare, ha un valore inestimabile.
Certo, passione e curiosità, che ovviamente non può che stimolare, alimentare la curiosità nei ragazzi. Allora, Nicola, adesso ti faccio io un'altra domanda. Sappiamo che negli ultimi anni si è affermato il passaggio dalle materie STEM alle materie STEAM, che è stata introdotta sostanzialmente la A di arte. Su STEM penso che tutti sappiano di cosa si tratta. Sì. Vuoi dirci tu l'acronimo?
Science, Technology, Engineering, Mathematics.
Perfetto, anche in inglese, quindi ottimo. Allora, questa integrazione spesso viene fatta risalire al lavoro della ricercatrice statunitense Georgette Yachman, che nei primi anni 2000 ha proposto un modello educativo che fosse capace di unire scienze e discipline umanistiche. Allora, l'idea nasce proprio dall'esigenza di superare una visione troppo rigida dei saperi e di riconoscere anche il ruolo della creatività, del pensiero divergente, della dimensione estetica anche nei processi scientifici e tecnologici. Allora, ti chiediamo che cosa significa davvero nella pratica didattica integrare l'arte e la letteratura nelle discipline scientifiche. Hai qualche esperienza in proposito che ci puoi raccontare?
Certamente, molto volentieri. Intanto introdurrei l'argomento dicendo che Albert Einstein affermava che i più grandi scienziati sono sempre anche degli artisti. Sottolineava poi quanto fosse importante conservare lo stupore. Vi leggo le sue parole. La cosa più bella della vita è il suo lato misterioso, è questo sentimento profondo che si trova sempre nella culla dell'arte e della scienza pura. Ecco, penso che questo sia uno dei volti che può avere il rapimento di cui parla Leopardi.
Eh sì, e già abbiamo messo insieme Einstein e Leopardi, che non è poca cosa.
Certamente. E, io vedo la natura come incommensurabile artista e la scienza non può essere quindi ridotta ad una seppur bellissima formula, ha bisogno della creatività. Come possiamo fare questo viaggio nella bellezza però con gli studenti, nella bellezza e nello stupore che sono scienza? Beh, per esempio possiamo accompagnare i nostri studenti a riconoscere la sezione aurea oppure la successione di Fibonacci, che non sono proprio la stessa cosa. Prima la costruzione geometrica, poi lo sguardo alla natura, dai gusci dei molluschi fino alle galassie, oppure osservando in qualunque angolo di terra la filotassi, cioè il modo in cui sono disposte le foglie sui fusti, che segue alcune regole per non ostacolarsi e ottimizzare la fotosintesi, oppure osservare come sono disposti i fiori, i composti, il tarassaco, il girasole. Quanto insegnano le piante? Si può poi approfondire leggendo insieme magari qualche cosa di Stefano Mancuso e poi arte, scienza, storia. Io ho anche dei progetti da realizzare sulle erbe tintorie, possibilmente partendo dalla coltivazione.
Mamma, che meraviglia, ma si può fare a scuola? Ci vuole un laboratorio
fare. Non adeguato. Si può fare, basta un pezzettino di terra e poi magari l'utilizzo dell'acqua calda, quindi bisogna poi ragionare un po' sulla sicurezza.
Però.
Oppure possiamo partire per un viaggio nell'infinitamente piccolo, tracciando le diagonali di un esagono regolare che individuano al centro una stella a sei punte, con al centro un esagono, e tracciando ancora le diagonali possiamo andare avanti
all'infinito
fino a che non riusciamo più a tracciare i nostri segmenti. E poi si passa a riconoscere le forme, l'esagono in natura, dagli alveari ai fiori ai poli di Saturno. Esagoni che poi per la loro versatilità sono stati copiati per le pavimentazioni storiche di palazzi storici ed oggi utilizzati per costruire per esempio gli specchi del telescopio spaziale James Webb, che ci regala foto meravigliose del nostro universo. La natura grande artista e l'uomo che riconosce e applica. E poi la bellezza del cielo. I sogni, le paure, i desideri dell'uomo sono scritti in cielo da sempre, dalle grotte di Lascaux in poi. Durante le compresenze, che in alcune scuole sono possibili.
Compresenze con, così lo spieghiamo.
Allora, sono dei progetti laboratoriali svolti da due docenti insieme, generalmente matematica più lettere.
Ok.
E quindi c'è una bellissima e significativa integrazione. E noi abbiamo svolto delle attività sulle costellazioni dal punto di vista scientifico e mitologico, attingendo a fonti di tutte le parti del mondo, quindi dai misteri orfici ai nativi americani al Giappone. E quindi in un contesto multiculturale ognuno si è sentito coinvolto. Poi abbiamo integrato la letteratura e, con la scienza, la scienza che salva. La lettura di Cesio dal sistema periodico di Primo Levi ha fatto scaturire riflessioni importanti circa il valore del sapere, riflessioni significative per l'orientamento degli studenti anche. Primo Levi, infatti, nella sua drammatica esperienza è sopravvissuto perché ha potuto attingere alle proprie conoscenze di chimico e della lingua tedesca.
Eh sì.
E quindi ha potuto lavorare e resistere. E poi percorsi su etimologia e parole del cielo, desiderare, considerare, assiderato, cosmetico, sconsiderato, siderale, e tante suggestioni di bellezza. Il percorso con le cosmicomiche di Italo Calvino, per esempio la lettura dei brani Distanza della Luna ed Estinzione dei Dinosauri, ha permesso approfondimenti scientifici e poi elaborazione di testi propri. Il tema della Luna è di grande attualità, nonostante il nostro satellite sfugga di 2 centimetri all'anno, lo stiamo abbracciando proprio in questo periodo con la missione Artemis. L'ultimo lavoro...
Aspetta, scusami, sì, Micol, cioè, abbiamo Fausto,
sì,
che è un ascoltatore, che ci racconta che ieri, mentre seguiva la diretta dell'avvicinamento dell'Artemis su una live, hanno citato Reentry, che è uno space flight simulator che permette di simulare tutte le fasi di un lancio di un razzo verso lo spazio, ci dice, magari può interessare.
Certamente, grazie.
Mico si è illuminata, dico solo questo.
Sì,
proprio ha cambiato sguardo, ecco. E, va bene, Mico, allora resta con noi, sì, che a condurre la seconda parte della puntata, perché adesso abbiamo altri ospiti. Allora, il tema della puntata, perché si fosse sintonizzato, scusate, adesso è la didattica della scienza, come avete magari sentito le ultime parole di Mikol Ivančić, e continuiamo a parlarvene a partire dall'esperienza di una realtà educativa che è veramente speciale e che vive a pochi minuti a piedi dalla sede di Radio Popolare nel quartiere Ghisolfa. Stiamo parlando della scuola rinnovata Pizzigoni, che è stata fondata da Giuseppina Pizzigoni nei primi del Novecento. E questa scuola è uno dei più significativi esempi italiani di scuola attiva, che utilizza un approccio che mette al centro l'esperienza diretta, l'osservazione e ovviamente il contatto con la realtà.
Eh sì, infatti qui l'apprendimento nasce dal fare, nasce dall'orto, dagli animali, dall'ambiente, che diventa un vero laboratorio a cielo aperto. È un'impostazione che richiama da vicino il metodo sperimentale, osservare, formulare ipotesi e poi verificarle attraverso l'esperienza. Non a caso la stessa Pizzigoni sintetizzava il suo pensiero con un principio molto chiaro, con un motto quasi, insegnare facendo, perché solo attraverso l'esperienza viva il sapere diventa davvero significativo.
E allora, per parlarci della scuola e di come il metodo scientifico che nasce dall'esperienza e dall'osservazione prende corpo nella pratica didattica quotidiana, abbiamo con noi Anna Ferri, che è dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni, Cristian Bellantone, insegnante tecnico pratico di Agraria, e Franca Zuccoli, presidente dell'Associazione Opera Pizzigoni ed è anche professoressa ordinaria di didattica e pedagogia speciale all'Università di Milano Bicocca. Buonasera e benvenuti.
Buonasera.
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 Tutti e tre. Molto bene. Allora, inizierei con la professoressa Zuccoli. Partiamo da qui. Vuole raccontarci come nasce la scuola rinnovata Pizzigoni, chi era Giuseppina Pizzigoni, la sua fondatrice, e quale visione, soprattutto pedagogica, ha dato origine a questo progetto?
Allora, subito con entusiasmo, anche perché prima di essere professoressa sono stata una maestra per molto tempo alla scuola rinnovata, e quindi per me entrare, allora ero giovane come insegnante che faceva i primi passi, e conoscere questa la realtà è stata un'illuminazione. Giuseppina Pizzigoni nasce nel 1870 come Maria Montessori, una delle sorelle Agazzi, quindi è un anno molto fecondo per la pedagogia italiana, ed è interessante pensare che siano state 3 donne in quel momento a pensare a 3 modi diversi di fare scuola, tutte e 3 con modalità differenti, e ovviamente Pizzigoni, che parte come maestra, ha un'idea molto... inizia a fare la maestra ma non voleva farlo, voleva fare l'attrice, quindi aveva una passione per il teatro. Si trova a fare la maestra ma pensa a come cambiare il modo di insegnare. È qui che il positivismo, l'esperienza scientifica diretta, il fatto di fare esperienza con i bambini diventa per lei un modo attivo e costante di trasformare. E questo diventa un metodo. Ecco, se noi pensiamo ai metodi in Italia, effettivamente riconosciuti anche dal Ministero, sono solo il metodo Montessori, il metodo Pizzigoni e il metodo Gatzi, che adesso comunque è stato inglobato, diciamo, anche nelle trasformazioni della scuola dell'infanzia. E quindi la sua figura diventa una figura che tra l'altro va all'estero per provare a vedere quelle che allora già si chiamavano scuole nel bosco, scuole all'aperto, ma quando torna dice non sono soddisfatta di quello che ho visto, perché in realtà vedevo i bambini che potevano stare all'aperto per molto tempo, giocare, ma quando si faceva didattica di nuovo si tiravano fuori questi cartelloni vecchi delle margherite e si facevano copiare ai bambini le parole. La Margherita o altro. Allora dice: scommetto che si può fare meglio.
Diversamente, certo.
Quindi nel 1911 lei ha la possibilità di fare costruire, insomma, c'era già un padiglione Docker proprio vicino a dove c'è Radio Popolare, quindi dove c'è il cavalcavia.
Sì.
In questi padiglioni nel 1911 lei apre due classi, ma chiede di avere un grande spazio all'aperto. Infatti chiede agli ingegnoli, a tutti, di farsi regalare delle piante, perché questi bambini non sarebbero potuti rimanere molto tempo all'interno di questi padiglioni, che erano anche molto piccoli. Quindi da lì inizia tutta una serie di attività, esperienze che concretizza in un metodo e che vedono appunto l'esperienza diretta dei bambini nel contatto con la natura e quindi facendo, lavorando l'orto, avendo il contatto con gli animali e tutta una serie di cose. Questo si trasforma nel 1927 in una scuola che è quella che ancora oggi è la rinnovata.
Sì.
Ecco, voi adesso se passate di lì la vedete con trasformazioni perché il Comune di Milano sta facendo un'opera di risistemazione. Questo è un edificio che ovviamente nel 1927 ad oggi non è stato ma ben mantenuto, per cui per forza c'è un lavoro molto grande. Adesso ci sono ancora i padiglioni come all'inizio di Pizzigoni, ma ovviamente ci sarà un restauro conservativo che tiene. Tra l'altro, nel disegno di questo edificio è molto interessante pensare che lei dialoga con gli ingegneri dell'epoca, Belloni e Valverti, chiedendo che tutte le classi fossero con un'uscita all'aperto, che ci fosse il giardino direttamente e che tutto il giardino e gli orti, diciamo, fossero la base poi per creare e realizzare la
La
didattica.
didattica. Grazie mille. Mico, vuoi farti una domanda magari al
Certamente, io
docente?
avrei una domanda per Cristian Bellantone, l'insegnante tecnico pratico di agraria. Come si diceva prima, buonasera, il metodo di
Buonasera.
Giuseppina Pizzigoni mette al centro l'esperienza diretta e richiama il metodo sperimentale. Oggi come si traduce questo approccio nella didattica delle scienze e in particolare nelle attività di agraria che caratterizzano la vostra scuola?
Allora, io inizierei a dire una cosa importante. Noi abbiamo ereditato, fortunatamente, degli spazi, no? Che in altre scuole a quanto pare non ci sono, che ci permettono di organizzare, di progettare delle attività pratiche per gli alunni, no? E questa, secondo me, è una cosa forse no, una delle cose più importanti. Cosa facciamo? Anzi, cosa non facciamo? Perché in realtà le cose che proponiamo agli alunni sono veramente tanti. Grazie agli spazi che noi abbiamo, come il boschetto, dove gli alunni possono osservare tutte le estese boschive del territorio, studiandone anche la morfologia delle parti, riescono quindi a diciamo, ad avere questo approccio anche con la natura, grazie a questi spazi. A scuola abbiamo anche una serra dove i bambini possono seminare e coltivare le piantine che poi metteranno a dimora in pieno campo successivamente. Abbiamo anche diverse aule all'aperto
In pieno
dove, ad
campo,
esempio,
scusi, scusa perché siamo docenti, ti andi il tu, che cosa intende in pieno campo, non in un altro luogo?
un altro luogo che noi abbiamo a disposizione a scuola è
Ok, un po'
una
più ampia,
superficie
sì.
dove, ampia di circa 200-300 metri quadri circa, dove i bambini, gli alunni possono coltivare le loro piante, coltivate, seminate in serra.
Sì, ottimo.
Abbiamo diverse aule all'aperto, ad esempio un'attività che noi facciamo tutti gli anni è la produzione del vino a scuola. Quindi gli alunni osservano e assistono anche a tutto il processo della vinificazione, come ad esempio la pigiatura, no? Fatta con i piedi, come si faceva una volta. E questa è un'attività.
Ma scusa, la fanno gli alunni?
Sì.
Che meraviglia, chissà come si divertono.
Sì, è un'attività, forse una delle più divertenti per loro. Un'altra attività che facciamo sempre nell'aula a scuola è l'allevamento del baco da seta. È un'attività diciamo che in poche scuole primarie si fa, dove il bambino assiste a tutto il ciclo vitale di questo animale, dalle uova fino alla produzione del bozzolo, dove che poi verranno utilizzati per la filatura e quindi la realizzazione di una matassina fatta con il filo di seta. Ecco, sono tante, secondo me, tante attività proposte agli alunni che possono essere realizzate solo se si ha gli spazi, se la scuola predispone degli spazi utili per progettare appunto queste attività.
Sì, ci vogliono gli spazi, ma ci vuole poi anche la volontà di portare avanti un metodo del genere e anche la formazione.
Più che volontà, la passione.
Certo.
La passione del docente non deve mancare, perché sennò diciamo tutte queste cose non riesci a
infatti,
farle.
Come anche quelle che ci raccontava Micol prima. Dirigente Anna Teresa Ferri.
Buonasera,
benvenuta e grazie. Quindi la scuola rinnovata Pizzigoni da diversi anni fa parte di un istituto comprensivo in cui la scuola secondaria di primo grado però non adotta formalmente la stessa sperimentazione, giusto?
Giusto, così. Perché la scuola secondaria non è riconosciuta in questo momento dal Ministero come scuola a metodo didattico differenziato Pizzigoni. Dal 2008 le scuole elementari rinnovate Dante sono diventate istituto comprensivo con l'annessione della scuola secondaria Puecher. Posso dire che non c'è stato in vita mia un matrimonio meglio riuscito,
più felice,
proprio perché già Puecher aveva una propensione alla didattica laboratoriale, mettendo insieme queste due realtà c'è veramente un potenziamento di questo principio dell'imparare facendo, per cui anche i ragazzi della secondaria sono messi in situazione di apprendimento, sperimentano, lavorano per competenze e cerchiamo di far emergere soprattutto, no, la parte dell'autonomia, della capacità di scelta, del mettere in campo. Allora, sicuramente l'aspetto che si nota maggiormente lavorando poi con ragazzi di una fascia d'età differente emerge, metterei sotto tre aspetti. Uno, l'aspetto artistico, perché abbiamo molti laboratori di arte dove i ragazzi fanno realmente arte. C'è un bellissimo spazio che viene chiamato laboratorio officine, che i ragazzi hanno affrescato assieme ai professori. Quindi questo credo che sia una grande esperienza di progettualità che cambia in continuazione a seconda dei momenti tematici, delle situazioni.
Poi ci invitate a fare un giro della scuola? Verremo.
Assolutamente, quando volete, ci mettiamo d'accordo senza problemi. È uno spazio che va effettivamente visto, perché è impossibile raccontarlo con solo a parole senza poter mostrare delle immagini. Poi c'è l'aspetto teatrale, lavoriamo tanto sulla didattica teatrale che viene rafforzata rispetto a quello della primaria, perché diventa un linguaggio comunicativo importante per i ragazzi preadolescenti, perché attraverso la scrittura di testi, perché molto spesso i testi delle rappresentazioni sono scritti da loro, raccontano molto di sé, della loro vita di classe, mettono insieme il loro pezzettino di vita vissuta, imparando a raccontarlo agli altri. La terza parte, riprendendo quello che ha raccontato Christian, è anche quello di portarci nel tempo alcune esperienze di rinnovata, per cui da alcuni anni abbiamo gli orti. Anche alla scuola secondaria, sfruttando degli appezzamenti di giardino, sicuramente molto più piccoli, e utilizziamo l'orto sia come matematica finanziaria, e non è poca cosa.
Ah no.
Lo spirito di imprenditorialità dei ragazzi c'è e si vede se lo trascinano in continuità con la parte della primaria, ma anche l'orto per imparare la lingua italiana. Abbiamo una significativa percentuale di alunni non italofoni e attraverso l'orto acquisiscono un arricchimento lessicale importante.
Certo, quindi
Ultima
sì.
considerazione, poi è questa, che il percorso di 5 anni in rinnovata arriva poi alla scuola secondaria con dei ragazzi che hanno veramente lo spirito di imprenditorialità, fanno delle proposte, cioè arrivano spesso in presidenza con possiamo fare questo e ti descrivono che cosa vogliono fare, propongono risorse, materiali, quindi è una scuola che vive della parte progettuale, dove i ragazzi sono realmente
Protagonisti.
messi nella situazione protagonisti e soprattutto sono ascoltati, che è una delle cose che forse i ragazzi di oggi chiedono di più agli adulti.
Certo, quindi insomma, per riassumere, non c'è un riconoscimento istituzionale nella secondaria, però di fatto, come dire, c'è un dialogo costante e quotidiano tra primaria e secondaria in continuità.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
E allora noi.
Forse non abbiamo detto una cosa, che è una scuola statale, ecco, ci
Ecco,
teniamo a dire
certo.
questo fin dall'inizio, non è mai stata una scuola privata, è sempre stata una scuola legata al comune, è una scuola che partecipa anche molto di tutti i percorsi, anche di cittadinanza. Molto spesso gli studenti sono in Piazza Prealpi per ricordare determinate cose, il discorso dell'Ampi piuttosto che
Certo.
le Agroeuropro, quindi hanno una modalità di essere cittadini anche di questo quartiere e di misurarsi con le cose che accadono nel contemporaneo. Ecco, un metodo che non è un metodo antico, chiuso in quello che è stato, ma è Giuseppina Pizzigone diceva sempre scuola è il mondo, quindi non si insegni ma si sperimenti, e quindi anche nelle dimensioni più sociali i ragazzi devono imparare un po' a misurarsi e a farsi una propria idea, ecco.
Certo. Allora, un'ultima curiosità, direi per la dirigente, ma in realtà perché siete insieme, siete nello stesso posto, giusto?
Due sì.
No, io no.
Esatto. No, proprio una curiosità. Allora, durante i periodi lunghi di interruzione, ci siamo chiesti, interruzione dell'attività didattica, Natale in estate, per esempio, i bambini e i ragazzi sono in vacanza, ma le piante e gli animali no. Per
No,
cui.
anche durante il Covid non erano in vacanza. Infatti, credo che siamo stati l'unica scuola d'Italia ad avere una parte sempre attiva e
Ecco,
funzionante. Sono stato
e chi
tra
se
i
ne
pochissimi
occupa?
presidi sempre presenti.
Ah.
Allora, noi abbiamo una convenzione con il Comune di Milano, per la gestione della fattoria didattica, e siamo supportati attraverso questa convenzione da un ramo della giustizia riparativa del Comune di Milano e attraverso una cooperativa che ospita e lavora con gli operatori sociali del Comune, gestiamo tutta la parte della gestione vera e propria, no, della fattoria, quindi degli animali. Poi c'è la parte che Christian svolge come attività didattica, ma vi assicuro, Christian è estremamente generoso e il suo tempo è, come
Passa
dire,
le
si
vacanze in
moltiplica
pizzigoni.
anche. Esatto,
Ferie in pizzigoni. Bellissimo.
no,
e
no, guarda,
quindi
no, le ferie in Calabria. Le ferie sono in Calabria.
però
No, perché mi aspettano
comunque c'è
giù, quindi.
sempre. Ci sono sicuramente gli impianti di irrigazione, ma c'è anche tutta la parte di coordinamento che viene comunque fatta e gestita, e poi ci sono gli operatori. E quindi le cose funzionano
cosa,
perché.
Presida?
Sì, vai Christian.
No, ma per quanto riguarda la parte, le piante, no? Le coltivazioni estive, mais, sorgo, girasole, sono piante che noi studiamo qui a scuola. La gestione di queste piante è automatizzata, nel senso abbiamo degli impianti di irrigazione sia in Rinnovata che presso la scuola secondaria di primo grado, che ci permettono appunto di irrigare in modo automatico, no? Le piante. Quindi abbiamo anche la possibilità di avere questi sistemi che ci permettono appunto di mantenere i cicli
Sì,
produttivi.
certo. Va bene, vi ringraziamo tantissimo, ovviamente il tempo è sempre tiranno e quindi grazie di essere stati con noi. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Grazie.
Grazie, grazie.
Arrivederci.
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 But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall.
Eccoci tornati, abbiamo appena salutato la dirigente Anna Teresa Ferri della Scuola Rinnovata Pizzigoni, Christian Bellantone, insegnante tecnico pratico di agraria, e la professoressa Zuccoli, che è invece la responsabile
della
della
fondazione.
fondazione, dell'associazione, scusate, Opera Pizzigoni. E stasera siamo, come dire, puntata intensa, molto 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 ricca, e quindi adesso a fine puntata ascoltiamo Emanuele Coco, che è un docente di storia della filosofia presso l'Università di Catania, ma ha una formazione anche da biologo. È autore di diversi saggi in cui la scienza e la storia della scienza si intrecciano con la storia della filosofia e con riflessioni proprie delle discipline umanistiche. Ricordiamo fra questi il più recente, che è uscito nel 2025 e che si chiama Elogio della condizione ibrida, natura, sesso, tempo e altri pregiudizi, pubblicato da Solferino. È anche autore poi di spettacoli teatrali e ha collaborato con artisti talentuosi come Leo Gullotta e Elio di Elio e le storie tese.
Buonasera, è con noi? Buonasera,
Buonasera, bentrovate.
e
Buonasera.
benvenuto.
Buonasera. Allora, professore Coco, c'è un aspetto particolarmente interessante nel rapporto fra scienza e pensiero critico, ed è un rapporto che per certi versi è ambivalente, perché da un lato nella società contemporanea la scienza rischia talvolta di essere percepita come una specie di nuova autorità indiscutibile, come una verità a cui affidarsi senza metterla in discussione. Però dall'altro lato, il cuore del metodo scientifico si fonda sul dubbio, si fonda sulla verifica continua, sulla possibilità di essere smentiti. Insomma, la scienza nel suo funzionamento più autentico non ci chiede di credere, ma di controllare, di interrogare, di mettere alla prova le evidenze. E la domanda è: ma secondo lei, nella didattica, come possiamo valorizzare questa dimensione critica della scienza e evitare che venga percepita come un sapere dogmatico?
valorizzare nella didattica. Allora, intanto nuovamente buonasera, preferisco l'Emanuele a Emanuele Coco, al professore, perché insomma è un
allora,
modo un po'
ciao
francese.
Emanuele, perfetto.
Ecco, direi che è così, poi a quest'ora di notte nell'etere, insomma, ci sta e ci vuole. Dunque, io direi che una risposta possibile a questa domanda è che bisognerebbe spiegare cosa sia veramente la scienza. Questa può essere una tecnica, perché diciamo dai greci a Kant, per così dire, filosofi e scienziati, per lo più forse i filosofi più che gli scienziati, si sono chiesti come facciamo a conoscere qualcosa in modo oggettivo. E il problema non era soltanto teorico, tra l'altro, era un problema anche di ordine pratico. Non so, Keplero, la mamma di Keplero, viene accusata di stregoneria. Tornando a casa una sera, tocca la spalla di una ragazzina che stava aiutando il padre a sistemare un muro, quindi insomma stava facendo una certa fatica. La bambina la sera accusa un certo dolore e allora tutti a dire: la mamma, la signora Kepler, è una strega. E lì poi, tra l'altro, a mettere insieme coincidenze, no? Tipo, sai, effettivamente una volta la signora passò dalla finestra e mi cadde subito l'uovo a terra mentre stavo preparando la torta. È un altro che dice a me, io la incontrai e tre zanzare mi punsero immediatamente. Quindi che cosa succede? Che poi Keplero passa notti insonni per cercare un criterio, a redigere fogli per cercare un criterio in cui rimette tutte le cose in
ordine,
per quanto possibile, in ordine, esatto. Quindi questa necessità, diciamo, di conoscenza del mondo oggettivo non è soltanto un'aspirazione scientifica in senso arioso, rigido, ma è anche, appunto, c'è anche una necessità di carattere pratico. Ora, che cosa succede? Dai greci in poi ci sono state le strade che conosciamo, quella empirista, quella più dedicata invece al razionalismo, alle matematiche, che ci hanno dato le loro soddisfazioni entrambe. Scoprire che la Terra non si trova al centro dell'evoluzionismo, la scienza sa darci le sue soddisfazioni. Però nel Novecento, a un certo punto, questo è stato un grande merito della filosofia in dialogo con le scienze, e nel Novecento autori come Feyerabend, che era allievo di Popper, poi litigò clamorosamente, oppure Ludwig Fleck, che è stato un microbiologo noto anche per aver sabotato i vaccini a vantaggio dei nazisti, queste persone hanno capito che la scienza non è soltanto il metodo interno, non è soltanto il rigore, quello che potremmo dire il metodo scientifico, ma dipende anche da una serie di fattori esterni e sociali. Quindi la politica, sembra brutto sentirlo dire, ma è un po' anche così, può intervenire. I poteri economici possono dare maggiore eco ad alcune ricerche e meno ad altre, possono in qualche modo creare una distorsione tra l'operato scientifico e quello che poi anche ne percepiamo. Allora, per rivenire alla vostra domanda, a mio avviso quello che bisogna fare è, per l'appunto, valorizzare la dimensione critica della scienza, in modo tale che cittadine e cittadini, per usare un termine caro a Giovanni Lindo Ferretti, possano intervenire. Ovviamente non perché sono in grado di diventare tutti scienziati, siamo in grado di diventare tutti scienziati, però possiamo sondare, possiamo renderci conto di quanto una verità, tra virgolette, scientifica provenga da un ambiente sano oppure no, sia stata proposta all'interno di un dialogo democratico oppure si trovi messa all'angolo perché una certa visione politica non le dà aria. Insomma, scienze dure e scienze umane, secondo me, devono camminare, devono dialogare, come hanno fatto a lungo e come è bene che facciano.
E senti, ma un esempio, scusa Chiara, ti ho interrotto, no, perché tutto chiarissimo, però un esempio proprio in classe?
Un esempio in classe?
Di questo dialogo, sì.
L'esempio in classe di questo dialogo è quando sentiamo delle notizie, innanzitutto, da dove vengono queste notizie? per esempio, noi abbiamo tante volte delle idee attorno alla genetica, al fatto che si possa essere, questo è il mio grande cavallo di battaglia, sono temi di cui mi sono occupato, che si possa essere determinati geneticamente sulle nostre qualità intellettive, morali. Sembra che stia dicendo una cosa folle, ma nel 2010 la rivista Intelligence pubblicò proprio uno studio sugli italiani più o meno intelligenti rispetto ad altre persone, proprio perché erano stati corrotti nell'anno 1000 da un'invasione genetica da parte di popolazioni arabe. Allora, la bontà di questa idea me la sono fatta più vedendo Jurassic Park, una finzione laddove la narrativa è divertente, mi sta portando su dei, oppure perché vengono da riviste scientifiche all'interno di luoghi che per l'appunto non sono una holding, un insieme di case produttrici, non sono la holding del tabacco, non sono la holding dell'Ethernet, non sono interessi economici soltanto. Ecco, sondare soprattutto le fonti, questo per i ragazzi può essere già un primo passo.
E forse anche contestualizzare, era un po' quello che dicevi prima, di far dialogare le scienze dure con le scienze umane, anche contestualizzare storicamente, per cui fare marciare insieme anche la storia e la scienza, no?
Assolutamente, scusate, stavo bevendo un bicchiere d'acqua. Sì, assolutamente, perché il contesto modifica molto la situazione. Torno a dire, proprio l'elemento storico è stata la grande novità all'interno delle scienze. Le scienze rimangono comunque, diciamo, l'operato umano. Ecco, dobbiamo imparare che si tratta di una pratica umana, non è qualcosa di che viene un dio che di stampo matematico che ci dà una verità rivelata. Si tratta di una pratica umana, e in quanto pratica umana è intrecciata col tessuto sociale, con gli accadimenti storici di ogni tempo.
Ok, perfetto.
Eccoci. Emanuele, veniamo al tuo libro Elogio della condizione ibrida. Attraverso molti esempi, anche divertenti, spieghi che le differenze non sono difetti, ma sono una strategia incredibilmente efficace che permette l'evoluzione. Ci sembra uno spunto molto interessante ed efficace da portare nelle classi. Vuoi parlarcene? Grazie.
Ma sì, grazie. Io in questo libro mi sono divertito, avevo un po' il desiderio di sfatare, infatti nel sottotitolo c'è questo, anche alcuni pregiudizi attorno all'idea che diciamo la molteplicità possa non essere un valore, o la molteplicità possa non essere una strada preferita in natura, laddove appunto si pensa che la natura dovrebbe preferire soluzioni uniche, le migliori, le più efficaci.
La perfezione, certo.
La perfezione. Invece l'errore, la differenza, diciamo il sinistro, se posso utilizzare questo termine, si rivelano essere molto, molto, molto presenti. Io ho preso le mosse in questo libro, ho fatto 6 conversazioni, e ho preso le mosse dalle mie serate tra i corridoi, questi cunicoli della specola, no? La sede del Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze, dove ho passato appunto serate lì preparando la mia tesi e parte del dottorato. È un luogo molto, molto suggestivo, e come racconto nel libro, poi una sera, scansando i vari fantasmi che potevi incontrare girando in un luogo così carico di suggestioni, nonché gli animali messi sotto alcol nelle varie teche e bocce, finì nel giardino. Lì c'è questo giardino piccolo ma meraviglioso, notando uno spettacolo incredibile che non dimenticherò mai, ovvero le lucciole che danzavano in amore, queste lucine che si spostavano. E proprio all'amore e alla sessualità, diciamo, è uno dei capitoli, ho dedicato uno spazio in uno dei capitoli, perché il sesso è pieno di cose che noi non ci aspetteremmo. La prima è che non è sempre esistito. Per milioni di anni noi ci siamo riprodotti in maniera sessuale, il che magari, cioè non noi personalmente come certo, genere umano, sì. Ma insomma, che era meno divertente, però era più efficace, nel senso che non andava male, anzi si perdeva meno tempo, non c'era il corteggiamento, non c'erano gli scontri, si producevano anche più eredi. Il problema è che ci saremmo estinti continuando in quel modo, perché non c'era abbastanza diversità. soprattutto nella nostra battaglia con i virus. I virus, secondo una delle più accreditate ipotesi al momento, ci avrebbero spazzato via se non fosse stato proprio per la invenzione del sesso. E da qui parte tutto un cammino che sempre ci stupisce attraverso anche altri riferimenti e che ci indica sempre la stessa idea, cioè che nella natura non abbiamo una soluzione che sia quella ottimale. Quello che a noi sembra una stranezza, un errore, si rivela essere una delle soluzioni che è il grande abbraccio di questa appunto natura in qualche modo cieca accoglie. A me fa pensare, ecco, diciamo, sapete, alle espressioni che ci sono adesso, il comportarsi secondo natura, no? Pure questo, quell'altro comportamento è immorale.
Certo, dovremmo eliminarle, sì, stavo dicendo.
Ma sì, sì, io mentre scrivevo pensavo al Pasolini di Comizi, di quel meraviglioso Comizi d'amore, no? Sì. Che chiedeva dell'omosessualità a una ragazza e quella signorina rispondeva così candida, erano anche altri tempi, cioè sa, per me sono degli invertiti, no? E allora la domanda critica adesso, ancora una volta, anche per ricollegarmi a quanto dicevate prima, dovrebbe essere: ma invertiti rispetto a cosa? Quale dovrebbe essere il contesto?
Qual è il modello? Qual è il riferimento?
Esatto. Qual è il riferimento? E il parametro potrebbe essere, beh, è secondo natura. E che vuol dire secondo natura? Beh, quello che capita in natura, ma in natura non capita solo una cosa. Allora dovresti dirmi quello che è più frequente in natura. Ma se mi dici che è quello che è più frequente, allora i sinistri sono un'eccezione, sono i naturali. Gli occhi azzurri ne abbiamo di meno e sono i naturali, i biondi pure. Possiamo continuare lungo una strada che si rivela essere un nonsense. Ed ecco che di nuovo scienza e scienze umane, scienze dure e scienze umane dialogano, perché ragazze e ragazzi nelle nostre scuole, se appunto ben guidati come fanno, come capita nelle scuole, io vengo da questo mondo, l'ho avuto a casa e quindi sono un grande sostenitore di quanto sia bello questo luogo in cui ci si ritrova da ragazzi a riflettere sulle cose, ecco che dialogano, perché ci si rende conto che un discorso non ha nessuna logicità, anche se non è strettamente scientifico, non ha nessuna logicità.
Mamma mia, bisognerebbe farlo leggere veramente, veramente. No, davvero.
Spero di non essere stato toni ieratici, non ha nessuna logicità.
No, 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 figurati.
Dire.
No,
ci però sono delle conseguenze. Sì, prego.
No, no, intendo dire che, come dire, hai nominato tutta una serie di parole chiave che anche a noi piace riportare, no? In trasmissione, allora, l'errore, la non perfezione, la diversità. Intendo dire che anche le scienze, è interessante leggere il pezzo delle lucciole, me lo ricordo che l'ho letto, l'ho riletto qualche giorno fa, e sarebbe, come dire, davvero interessante per i ragazzi, perché effettivamente magari potremmo anche evitare così di avere queste contestazioni sulle, non so, teorie del gender che vengono, no? Su cui,
certo,
alcuni insegnanti sono accusati e come dire, potrebbero essere interessante far ragionare davvero i ragazzi anche su questo, su questo aspetto scientifico di ibridazione, che non è così scontato, credo, no? Che poi nelle nostre classi, certo, ci sia.
Totalmente, totalmente. Poi c'è anche l'altro problema, diciamo, del misunderstanding attorno alla scienza, cioè c'è tanta idea di scienza che poi non lo pensano nessuno delle scienziate, degli scienziati che fanno quelle cose. Su questi aspetti della genetica, per esempio, è molto così. A me capitò una conversazione, di sentire una conversazione in riva al mare tempo fa, c'erano questo ragazzo e questa ragazza che parlavano di un ragazzino che era stato adottato, che veniva dall'America Latina, che era un po' agitato, diciamo, usiamo questo termine, era agitato. E allora lei diceva, vedi il sangue, il gene che viene fuori, siccome in America Latina sono tutti delinquenti, poi sono tutte visioni che Valle dimostra, cioè è una tua proiezione, sono tutti delinquenti. Quindi sono tutti delinquenti lì, i geni animatamente stanno venendo fuori. E l'interlocutore diceva, ma sai, forse poveretto sto ragazzo è arrivato qui, si trova un po' in difficoltà, si deve ambientare. No, no, no. E insomma c'è questo rimballo lassi di opinioni fino a quando la ragazza usa il tema, l'argomento definitivo, cioè guarda, è scientificamente dimostrato che esiste una correlazione. A quel punto io non ce l'ho fatta più, no, anche certo. Così. Ho detto, guardi, mi scusi se intervengo, ma quando lei dice scientificamente
cosa intende?
Cosa intende? Lei ha fatto degli esperimenti, ha letto e la verità è che appunto anche nel più buono, nel migliore dei casi, cioè che non ci fosse una strumentalizzazione di appuntivo, ma fosse veramente un parere spontaneo della signorina appunto nei pressi del mare, e che si era fatta un'idea di scienza non guardando nei luoghi giusti, appunto, leggendo qualche fumetto bello, ma che poi lei aveva tutto reinterpretato. Quindi dobbiamo stare attenti anche, appunto, la scienza è una delle cose migliori che abbiamo, eh?
Okay.
Però dobbiamo sapere che è una prassi e che dobbiamo difenderla, appunto, garantirle, sì, degli spazi democratici.
Emanuele, grazie, ti grazie. Salutiamo che fra un po' ci taglia la pubblicità. Grazie mille, grazie. Grazie. Con noi.
È stato un piacere.
Ciao, ciao. A martedì.
A martedì.